Il 21 novembre è memoria della presentazione di Maria al Tempio. Si dovrebbe dire, più che presentazione, ingresso, perché il nome che è dato dalla Chiesa d'Oriente a questa memoria, che è solennità nelle chiese orientali, è più eloquente e degno di essere compreso veramente nel suo vero significato, perché ingresso e indica un entrare nel tempio per Maria bambina, che non vuol dire semplicemente partecipare a un tempo di formazione che spettava le figlie di stirpe sacerdotale, come era previsto dalla tradizione ebraica. Certo, questo è stato il punto di partenza da cui è sorta questa tradizione che vede Maria bambina essere condotta dai genitori al Tempio di Gerusalemme. Ma non basta a dare senso a questa memoria. Nel Tempio le figlie dei sacerdoti venivano educate nei primi anni di età, non solo nella fede dei padri, ma anche a tessere e ornare le stoffe che sarebbero poi state usate come paramenti per il culto. Ma chiamare questa memoria ingresso le attribuisce il senso di un inizio che sfocia poi non tanto nel restare in quel luogo per un tempo limitato, ma nell'intraprendere un cammino che condurrà Maria a diventare tempio. Maria entra nella dimora della presenza di Dio per prepararsi a diventare essa stessa dimora di Dio. Ed ecco, la prima lettura è tratta dal libro del profeta Zaccaria. Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Ecco questa parola che abbiamo appena ascoltato. Io vengo ad abitare in mezzo a te, dice il Signore, è una parola davvero fondamentale, direi, in tutta la storia della salvezza e indipendentemente dal riferimento storico della creazione e costruzione del Tempio. E indipendentemente poi da tutta la tradizione che ne consegue. Il profeta riceve questa parola a favore di Gerusalemme, che era stata devastata e il cui tempio fu distrutto. Senza fare riferimento a un ritorno degli esuli da Babilonia e alla ricostruzione del tempio, la promessa del Signore si rivolge a Gerusalemme in quanto l'ha scelta come sua dimora. E la città santa è il cuore del popolo, da cui questa sua presenza si irradia fino ai confini della Giudea. Quando ascoltiamo questa parola del Signore, io vengo ad abitare in mezzo a te, dobbiamo considerare anche che potremmo tradurre quel in mezzo a te con nel tuo seno, dal seno che comprende insieme il cuore e il grembo, si espande la gioia che deriva non tanto dall'essere privilegiato in quanto prescelto, ma dal sapersi amato nella gratuità di colui che ama. Zaccaria è testimone di questa gratuità. Egli è nato nell'esilio di Babilonia e contempla nelle rovine di Gerusalemme, a distanza, quel seno in cui il Signore vuole tornare a dimorare. L'invito alla gioia non è l'esultanza, per non dire l'esaltazione, di chi assiste a un fenomeno straordinario, ma la gioia pura di chi sa di essere amato nella sua stessa povertà. E la letizia della creatura visitata, proprio in quanto creatura che sa di essere amata senza misura, nonostante i suoi limiti, anzi proprio a causa di questi, come ci suggerisce l'esperienza di Zaccaria, che dall'esilio a Babilonia vede l'amore gratuito di Dio cercare dimora proprio là dove sono le rovine di Gerusalemme. E a partire da quell'amore la città santa rinascerà. Il Vangelo è tratto da Matteo capitolo 12, versetti da 46 a 50. Leggiamo i primi due versetti. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. La madre di Gesù è accompagnata dai suoi familiari perché una donna da sola non poteva viaggiare a quel tempo verso un luogo diverso da quello in cui viveva, tanto più che questi viaggi si compivano a piedi. Questa presenza al margine è come quella di chi chiede umilmente di essere accolto, eppure si tratta della richiesta di una madre verso il figlio. L'umiltà di questa richiesta dovrebbe stupire, anzi commuovere, perché noi diamo per scontato il diritto della famiglia ad avere accesso al contatto con un suo membro. Questa scena appena accennata ci fa comprendere che forse la madre vedeva il figlio per la prima volta nel suo ruolo di maestro, circondato da tanti che lo ascoltavano. Questa barriera umana intorno a Gesù, forse oltre che a stupirli, li disorienta un poco, ma nonostante tutto essi cercavano di parlargli. Questo loro cercare li mostra comunque decisi a entrare in contatto con lui, come per trovare, come riprendere il contatto con questo parente che un giorno è scomparso da casa a Nazareth e di cui si sentono dire cose un po' sorprendenti. A questo punto mi chiedo perché sia stata scelta questa pagina del Vangelo per la memoria dell'ingresso di Maria nel Tempio. E sono poi sempre le parole di Gesù che rispondono a questo interrogativo. E quindi ascoltiamo gli ultimi versetti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. A prima vista si potrebbe pensare che queste parole siano un po' dure, come per porre un limite alla ricerca dei familiari di entrare in contatto con lui. In realtà Gesù dà la possibilità di comprendere non solo chi siano i veri consanguinei, ma anche di comprendere sotto quale luce vedere chi è la madre stessa, questa donna che lo ha generato proprio perché ha accolto la parola di Dio, compiendo la sua volontà di farsi carne della sua carne. A chi lo ascoltava allora parlare così, la figura di questa madre doveva certo apparire marginale, come estranea alla missione di questo maestro, perché in realtà il mistero dell'incarnazione ha richiesto molto tempo ancora per essere accolto. E così anche la figura della madre, come colei che per prima ha risposto sì alla volontà di Dio. Proprio nella memoria odierna, la radice del suo sì è contemplata nei primi anni della sua vita, così come viene annunciato, no, dalla tradizione orientale e dall'icona stessa venerata in questo giorno. L'ingresso di Maria nel Tempio non è l'inizio di un percorso formativo ed educativo all'ascolto, ma il fondamento stesso di quel suo sì, perché si compia la volontà di Dio. E la volontà di Dio è che il vero tempio della sua gloria sia il cuore umano. Oggi viene ricordata anche la vocazione di coloro che sono chiamati alla vita monastica e claustrale. E proprio perché questo ingresso nel Tempio annuncia un percorso di vera trasformazione della persona in dimora di Dio, penso che sia sempre più opportuno oggi ricondurlo al battesimo stesso. È il nostro battesimo quell'ingresso nella comunione di colui che della nostra vita fa il vero tabernacolo della presenza di Dio.